su Radio Centrale Parola e Vita, commento alla liturgia della domenica.
Buona domenica a tutti da Massimo Cala, prete da 25 anni, parroco della comunità di San Nicola. Una domenica bella e ricca di spunti che si colloca quasi a compimento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma soprattutto accoglie il desiderio di Papa Francesco di dedicare la terza domenica del tempo ordinario alla parola di Dio. Per una felice coincidenza di calendario, il 24 gennaio è anche il giorno nel quale la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, il mite vescovo di Ginevra, grande promotore di comunicazione e di conversione. Mi piace partire proprio dal logo della Domenica della Parola, che certamente conoscerete e che si ispira al Vangelo dei discepoli di Emmaus, da cui il Papa ha tratto l'incipit della lettera apostolica con la quale la istituisce. Aperuit illis, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, Luca 24:45. Il logo raffigura Gesù risorto, immerso nella luce, con in mano il rotolo della scrittura. Egli si è fatto presente, sta in mezzo e cammina con i due discepoli, uno dei quali è una donna. Cammina insieme a loro, spiegando la scrittura, rinvigorendo i loro passi, proiettandoli già al mandato di annunciatori e testimoni che senza indugio scatterà non appena avranno riconosciuto il Signore. Ora l'intera liturgia di questa domenica è pervasa da questo dinamismo, da questo movimento fatto di conversione, e uno dei significati di conversione è proprio cambiare strada, invertire la direzione, di incontro, di subitanea accoglienza, di generosa sequela. Un movimento che fa i conti con il tempo, che non va sprecato, ma colto come dono, come opportunità di grazia e di salvezza. L'orazione colletta sintetizza questo movimento. Il mondo passa, come dice la seconda lettura, e allora, Padre, donaci di cambiare strada, di convertirci, per poter andare incontro e accogliere il Vangelo della vita, cioè il Cristo, venuto a compiere le promesse dell'antica alleanza e sempre veniente a incrociare le nostre strade. La prima lettura è tratta dal libro di Giona. Questo singolarissimo libretto che riporta un racconto didattico ricco di iperboli, volto a sorprendere, istruire e convertire. Il brano di oggi ci porta a Ninive. Giona ha ricevuto da Dio il comando di predicare alla città perché si converta. Il profeta ha cercato di svignarsela, ma poi finalmente accoglie il comando di Dio e dirige i suoi passi secondo la parola del Signore. Una delle iperboli, la città è grandissima. L'originale ebraico usa il superlativo più forte di cui disponga. Occorrono 3 giornate di cammino. Giona cammina e predica. Una predica asciutta e sintetica, quasi un messaggio da Twitter o uno di quegli annunci un tempo affidati agli altoparlanti installati sulle auto, fatte poi circolare nei paesi. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. 40. Numero altamente simbolico nella scrittura, tempo dato per un compito, tempo determinato, non infinito, scadenza improrogabile. La comunicazione funziona, la città si converte e la lettura si chiude con una bellissima immagine di un Dio che si converte anche lui, si ravvede e revoca il male che aveva minacciato di fare e non lo fa. Nel brano della prima lettera ai Corinzi, il senso dell'urgenza della conversione è introdotto dalla espressione tratta dal linguaggio nautico. Il tempo ha imbrogliato le vele, quasi a dire siamo ormai in vista del porto e ormai tempo di ammainare le vele. Paolo introduce quella che la teologia chiama la riserva escatologica. In altre parole, tutto ciò che si vive e si costruisce sulla terra da pellegrini in cammino va posto nella prospettiva del regno di Dio. Infatti sarà lì, nel regno compiuto e perfetto, che ritroveremo tutti i valori, la dignità dell'uomo, la comunione fraterna e la libertà, e tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità. E li ritroveremo purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Avrete riconosciuto le parole della Gaudium et Spes, numero 39. Paolo poi conclude solennemente, passa la figura di questo mondo. La vecchia traduzione diceva, passa la scena. Speriamo di passare su questa scena non come prime donne e nemmeno come comparse, ma come protagonisti e responsabili di quanto ci viene affidato. E veniamo al Vangelo di Marco, che da questa domenica riprende ad accompagnarci con il suo Vangelo breve, sì, ma con una struttura teologica di tutto rispetto e caratterizzato da una notevole vivacità narrativa. E soprattutto è un Vangelo che fin dall'inizio è posto sotto un'istanza di urgenza. Basti pensare che l'avverbio preferito da Marco è subito. Lo troviamo ben 41 volte sulle 51 totali del Nuovo Testamento, benché non sempre riportato nelle varie traduzioni. Secondo Marco, Gesù avverte questa urgenza di dare inizio al suo ministero a seguito di un fatto ben preciso, un fatto drammatico che funge da spartiacque. Giovanni è stato arrestato. La voce di colui che gridava nel deserto ora tace. Gesù percepisce: ora tocca a me prendere il testimone, è la mia ora. Forse qualche volta abbiamo fatto questa esperienza. Avvertire che è il tuo momento, il momento di buttarti in qualcosa che solo tu puoi fare, un momento che va colto immediatamente in tutta la sua portata. Ed è bello pensare che quanto il Signore avverta nella sua vita subito comincia a predicarlo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. C'è un Vangelo qui, una buona notizia che risuona, che è quella parola viva a cui Giovanni aveva dato la voce. Dio si è avvicinato, si è fatto vicino, ha colmato la distanza, e questa la buona notizia. Vi sarà capitato di soffrire e di piangere per una distanza fisica, geografica, distanza del cuore, incapacità di un primo passo di riconciliazione e di pace. Pensiamo all'unità dei cristiani che è infranta e per la quale questa settimana si prega. Cosa avvenne? Una famiglia che si è divisa e sempre più ciascuno è andato per i fatti suoi. E come capita, appena appena ci si ricorda per quali cause e per quali tristi combinazioni di persone e di eventi è stata rotta l'unità e compromessa la comunione. Ebbene, Dio si è avvicinato, quasi a dire: lascia che vada io, se no questi non si muoveranno mai. Ora è il tempo di questa vicinanza, un tempo che Marco in greco sceglie di chiamare non cronos, semplice e monotona successione di ore, ma kairos, tempo opportuno e propizio, gravido di grazia e di incontri, tempo favorevole che va colto subito con sapienza e vigilanza. E se le cose stanno così, se il regno di Dio si è fatto vicino, se il suo kairos è compiuto, c'è solo una cosa da fare. Dai, convertiti. Conversione, una parola antipatica per chi non vuole scomodarsi, per chi crede di avere eternamente ragione di essere l'ombelico del mondo. Nelle due lingue della scrittura, l'ebraico e il greco, la parola conversione implica sempre un cambiamento. In ebraico cambiare strada, in greco cambiare testa. L'uno e l'altro necessitano una sveglia, un movimento, un salto. E per saltare dove non sai, che devi fare? Fidarti, e allora fidati, cioè credi nel Vangelo, cioè fidati che questo Dio vicino è la buona notizia della storia e della tua vita. Dopo un annuncio così urgente, Gesù passeggia. C'è tanto da fare e quello passeggia sulla spiaggia. Chi è stato in Terra Santa ricorderà la bellezza di quella riva del mare di Galilea, che in realtà è un lago. Gesù se lo gode. Non c'è ansia e fretta in lui, e questo è già un Vangelo, una buona notizia e un appello alla conversione per le nostre inconcludenti agitazioni. E poi Gesù guarda, vede, contempla, non ha il naso nel cellulare, ha bisogno di aiuto e lo cerca tra questi uomini che non sembra però facciano il mestiere giusto, pescatori. Non sarebbe stato meglio andare in una rinomata scuola dove si formano i rabbini, gli scribi e prendere i primi della classe, i bravi ragazzi? Oppure nel Tempio di Gerusalemme a scegliere i più devoti, i più pii? No, pescatori sconosciuti, tutt'altro che famosi, tra barche scassate, pesci e reti da sistemare e riparare. Mi piace pensare che lo abbiano fatto pensare proprio le reti, quelle reti che tra poco giaceranno abbandonate e chi le vuole se le può prendere. Perché gli evangelisti insistono su questo particolare? Le reti possono essere tutti i miei condizionamenti, quello che la gente pensa e dice, tutti i ragionamenti contorti sulle persone e sulle situazioni, tutti gli egoismi e tutto ciò che impedisce la pace e la verità. Reti di morte che strangolano. Gesù vede i due fratelli, Simone e Andrea, e poi gli altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, lavorano con il padre e i garzoni nella barca. Era forse una società a conduzione familiare, con qualche dipendente. Sappiamo che non è facile lavorare con i propri familiari, figli o dipendenti, figli o servi, facile confondersi. Nella società civile non di rado prevale la logica del profitto e non si guarda la persona e la sua dignità. Nelle nostre famiglie qualche volta pensiamo che i figli o anche i genitori o anche il marito o la moglie siano al nostro servizio e non si dice neanche grazie. E può accadere anche nelle comunità cristiane dove il servizio può confondersi con il potere. Queste cose vanno cambiate, conversione, vita nuova, lasciate questa barca inguaiata, lasciate queste reti, lasciate queste schiavitù. Una proposta nuova, bellissima, a cui nessuno aveva mai pensato. Vi farò diventare pescatori di uomini, pescatori di umanità. Nella mentalità semitica, le acque sono simbolo di pericoli sconosciuti, di male e di morte. Occorre liberare gli uomini dalla paura, e questa è una missione meravigliosa. E poi tirare fuori tutto il bello e il vero che c'è in noi e negli altri. Educazione si chiama, alla fede, alla vita, alla verità, all'amore. È una sfida di amore, una fatica benedetta alla quale il Signore ci chiama. L'avverbio subito, che Marco usa in una delle tante volte, direi che qui risuona con particolare bellezza. Subito li chiamò, subito lo seguirono, subito sentire il fascino di questo Gesù e della sua parola di vita, subito mollare ogni condizionamento, subito mettersi in cammino, un cammino che è una vita nuova, la vita bella dei discepoli di Gesù Cristo.
Abbiamo trasmesso in diretta su Radio Centrale Parola e Vita, commento alla liturgia della domenica.